Buonasera a tutti, questa sera siamo ad un appuntamento tra arte e poesia. Inizieremo tra poco, nel frattempo qualche presentazione di Paul Vangelisti, che è poeta e scrittore, presente questa sera con il libro in programma che è Fragment Science e Tecniche del Bianco, scritto con William Serra, con cui ha ormai una collaudata e pluridecennale conoscenza. Domando a Paul come nasce questo libro e quale può essere lo sguardo che noi, anzi l'ascolto che noi dobbiamo tendere a questo tipo di poesia scritta, cioè quale taglio, quale lente hai utilizzato?
È nato da, e qui ho con me Andrea Borsari che ha curato e tradotto il libro. È nato da un incontro un giorno a Modena con un amico nostro, che è Mario Bertoni. L'ho visto così a caso, a un caffè, e mi ha detto: "Cosa stai leggendo?" Ho detto: "Sto leggendo, come in italiano, Writing Degree Zero."
Grado zero della scrittura di Roland Barthes.
Sì, e parlava di questa sezione sulla pagina vuota, su white space, si dice in inglese, il bianco, no? E lui dice: "Sì, ma non sai," perché Mario era pieno di queste informazioni scure, incredibili, proprio recherché, e lui dice: "Ma sai, fino a nel 1950 o qualcosa così, o 40, aveva in Europa i grandi stampatori avevano il tecnico del bianco." Ah, non c'è una cosa così in inglese. Comunque, e lì è il sottotitolo, Tecnici del Bianco, che in inglese sarebbe The Technicians of White Space. Ma così, Fragment Science, perché sono tutti frammenti, è con William. Ho detto: "Cosa ne pensi di questo?" Lui ha detto: Sì, è vero, perché lui lavorava sull'infinito che porta al silenzio, che porta al bianco, eccetera, eccetera. E così è partito 2 anni in anticipo. Questo era il 19, quando abbiamo avuto questa idea, e fu pubblicato in dicembre del 22, cioè
Il 22,
quest'anno, non so se
scritto per la
dice.
casa editrice Il Verri, che è
Sì,
comunque
sì.
prestigiosa per la collana poetica.
Sì, gennaio del 22.
Domando invece ad Andrea: qual è la difficoltà nel tradurre e nell'essere fedele a una traduzione anche emotiva e sonora della poesia, in modo particolare della poesia di Paul, che ha anche una sua onomatopea, una sua articolazione sonora importante?
Sì, in realtà la traduzione, e la traduzione di poesia a maggior ragione, richiede sempre di procedere per serie parallele, cioè si tratta di eventualmente, mantenendo il più possibile fedeltà alla lettera del testo di origine, riprodurne gli effetti in un'altra lingua, quindi non possono mai o quasi mai essere sempre gli stessi. Questo libro, che è incentrato sul tema della rarefazione anche dell'aria, del cielo, della forma di luce in cui vive la poesia di Los Angeles, ha richiesto la nettezza delle immagini semplici, isolate, che compongono piccoli gesti, che compongono il libro, che ha poi ne parleremo, un parallelo a sua volta con questa presenza di piccoli segni marginali o disegni o colori o motivi all'interno del grande spazio bianco nel lavoro artistico di William Serra. Quindi la difficoltà è tenere insieme questa tensione nella rarefazione, nella purezza dell'aria, nella semplicità del gesto pittorico, e riprodurla anche nel testo poetico in italiano, che comunque è sempre un testo, secondo me, servile, nel senso che aiuta a capire il testo originale, non può mai essere
Infatti abbiamo
sostituito.
il testo a fronte
Sì,
che
sì, sì.
mantiene ovviamente la fedeltà anche dell'immaginario e dell'immagine riprodotta. Direi che adesso iniziamo e ci portiamo tutti al tavolo dei relatori, qualche minuto, e poi iniziamo e anche questa
Perfetto.
parte dialogo sarà tutto registrato. Grazie.
Benvenuti a tutti, direi che possiamo iniziare. Chiedo ai relatori di accomodarsi.
Abbiamo con noi anche Gianluca Favetto che farà da moderazione al dibattito. Non è invece presente William Serra, di cui invece abbiamo immagini che passeranno una dopo l'altra sullo schermo che accompagnerà questa serata. Prego.
Va bene. No, ma...
io arrivo con
sì, ok.
No, io sto sulla sinistra,
sulla sinistra, a destra.
Dal punto di vista del Parlamento, questa è la sinistra.
La sinistra. Io sento
non vorrei essere qua.
Sì, no, adesso
cominciamo.
Aspetta.
Quando possiamo iniziare?
Sì, potete iniziare. Registrazione andata.
Ok, va bene. Aspetta, resisti che apro il foglio. Piccola, due parole.
Tentativo di distruggere il mio telefono.
A che? Ce l'ho.
Partono con la decina?
Sì, sì, sì.
Ah, dico. Allora, aspetta. Due parole.
Grandi estetiche.
Dillo tu. Vieni qui. Iniziamo con la lettura del Fragment Science di Paul Vangelisti.
Sottotitolo.
Sottotitolo Science. Tecnici del bianco, con traduzione dall'inglese di Andrea Bozzari.
And since the wind blows in my face, I sail with every wind.
Da quando un vento si levò a me contrario, veleggio con tutti i venti. Questa è la Gaia Scienza, non siamo noi.
No, Nietzsche. Almonds and shoots of dreamy blossoms, morning warms these few sounds, why here?
Mandorle germogli di fiori sognanti, la mattina riscalda questi pochi suoni, perché qui?
Start anywhere, pain isn't. Patches of shivering palms blush afternoon.
Inizia dovunque, il dolore non sia sagome di palme tremanti nei pomeriggi arrossati.
Rock at the end of stone, stone at the end of rock, green, green water, forcing a hole in time clean through.
Roccia che arriva alla pietra, pietra che arriva alla roccia, acqua verde verde che forza un buco lisciato nel tempo.
Everywhere heart's legend, dreamy evenings unforgettably blue as a sliver of light atop roof tiles.
Il cuore è ogni dove leggenda, serate sognanti di un blu unforgettable come scheggia di luce in cima alle tegole.
Aging wears on clowns falling down and getting up, no funnier than a shameless trust in endings.
Invecchiando consuma i clown che cascano e si rialzano, non più buffi di una spudorata fiducia nei finali.
New palm fronds beyond this glass, black crested back, flitting unnamed from roof to balcony to palm.
Fronde nuove di palme al di là del vetro, cresta nera è tornato svolazzando senza nome dal tetto al balcone alla palma.
Small bird, smaller hopes, hop and comfort outside window at dark.
Piccolo uccello, più piccole speranze saltellano a conforto oltre la finestra all'imbrunire.
Persuasive light swaying green without glass between. Breeze picking up cannot but be impossibly white space glistening round.
Luce pervasiva, verde, ondeggiante, senza vetro nel mezzo. Brezza che si alza nient'altro che l'impossibile spazio bianco che scintilla attorno.
Morning body to wash, call the dentist, make another cup. Or mind, the place of wind on canyon face, fast water upstream.
Corpo mattutino da lavare, chiamare il dentista, fare un altro caffè, o ricordare la posizione del vento sulla parete del canyon, corrente veloce a monte.
Night's body inching past to the bright hush, clattering knives and forks and plates as the morning has me.
Corpo notturno passando oltre al silenzio luminoso, sferragliando coltelli e forchette e piatti appena la mattina mi prende.
Why here? The restless question remains. Adrift in melody, a latitude abandoned to reckoning.
Perché qui l'inesausta domanda ritorna? Alla deriva in melodia, una latitudine abbandonata al calcolo con altri mondi.
This evening, a rusting cloud, and too many, many, too many pages bound and ordered, failing to silence.
Questa sera una nuvola arrugginita e molte, troppe, troppe pagine rilegate e ordinate che non riescono a darle risposte.
Things inside things now entirely of their own. A sound lingers, not yet July, fluttering and disappointed or stale enough to abandon.
Cose dentro cose, ora interamente di loro stesse. Un suono indugia, non ancora luglio, svolazzante e deluso, o abbastanza stantio da lasciarlo perdere.
No ideas, but furious green thoughts bound to sleep, slipping out the door while not yet light.
Nessuna idea, ma verdi pensieri furiosi nel sonno. Scivolare dalla porta finché ancora non c'è luce.
A place imaginary, as much else, whispering to wake from. Easy, old friend, not so simple as it once was.
Un posto immaginario come molto altro, sussurrando da svegliarsi. Piano, vecchio amico, non è così semplice come una volta.
Something about sunlight splashing on one's ankle, a breeze just now kicking up and sit down to write.
Qualcosa riguardo la luce del sole che schizza sulla caviglia, una brezza proprio ora che si alza e ti siedi a scrivere. That's all.
Buonasera, grazie di essere qui con noi intanto a parlare di e da il libro di Paul Vangelisti e Guglielmo Serra, che è un libro d'artista. Allora io faccio due cose che questo libro mi ha ispirato, poi vorrei a partire da una poesia. In realtà questo è un poemetto che si dice 16 stanze, un poemetto in 16 stanze, 16 sguardi, 16 posti, e in tutt'uno, è un unico respiro, così a me è sembrato, prendendo dai lavori di William Serra che stanno passando lì, sono delle... Ecco, c'è la pagina bianca e poi l'intervento con spezzoni, con ritagli, no? Un angolo, un piccolo posto, è la stessa poesia che abbiamo immaginato, no? Composta da poche parole, i provangelisti riempiono della pagina, no? C'è tanto spazio bianco, è come se ci fosse tanto silenzio, tanto no? Mare liscio da cui emerge un sospiro, un respiro, una parola, un segno. Le parole che ho tirato fuori, anche complice la nota finale di Andrea Borsari, è proprio una cesura, no? C'è metà libro che è fatto dal lavoro di William Serra e metà libro che è fatto dalle parole di Paul Vangelisti. E allora, nella cerniera io ho raccolto, come se fossero scesi dai due costoni, ho raccolto queste parole. Raccolta, collage, aquilon, arcobaleni, pagina, quadro, traccia, scrittura, segno, disegno, bisogno, doppio sogno. Dall'altra, anche molte parole le avete sentite pronunciate in inglese, non che suonino meglio, che vengono, mi sembra, dalla pancia. L'italiano, a questo punto, invece arriva prima della testa, sono aria, cielo, vento, respiro, voce, e poi mandorle scrivere. È una abitudine mia che non ha forse nessun senso, però da 20 anni almeno, tutti i libri che compro, che leggo, quindi anche i gialli, io ne leggo pochi di gialli, non mi interessa come va a finire, mi interessa abitare il racconto, se è un romanzo, abitare il sole, abitare la poesia. Guardo la prima parola e l'ultima. E guardate, se, non so, provate a farlo voi, a me capita che i libri che amo, prima ancora di cominciare, hanno un senso la prima parola e l'ultima. Danno la sostanza del libro. E in questo caso la prima parola è mandorle e l'ultima parola è scrivere. E mandorle scrivere è quello che mi viene fuori quasi come senza essere degli haiku, è quello che viene fuori dallo scrivere. Piccole mandorle e l'azione dello scrivere. Questo secondo me ha fatto Paul Vangelisti e William Serra componendo questo libro. La prima domanda, dovevamo essere in cinque, cioè dovevano essere in cinque perché doveva esserci anche William Serra, ma purtroppo ha avuto mal di schiena e sta anche non è riuscito a fare il viaggio da Piacenza fin qui. Quindi vuol dire che faccio due domande a te. La prima e l'ultima. La prima viene dalla seconda stanza che inizia dovunque il dolore non sia, sagome di palme tremanti nei pomeriggi arrossati. Ecco, da dove comincia il vostro lavoro che non è il primo che fate insieme, non è il primo libro da artista composto da due mani, da due menti, da due sguardi, e quindi da dove inizia il vostro lavoro? Non proprio come è conosciuto William Serra, nel lontano 76, ma come vi siete messi a lavorare insieme e che cos'è poesia più seria?
Bella domanda. Un giorno, anni fa, molti anni fa, non nel 76, anni 80, io, William, gli regalavo i libri miei in inglese e lui guardava, non sapeva l'inglese, e guardava e io facevo la traduzione così, a braccio, no? E lui dice, sì, ma è molto interessante perché uno non potrebbe dire, quelli un poeta, non lo potrebbe dire in italiano. Perché la tua lingua è proprio diretta. Ho detto, cosa vuol dire diretto? Tutti gli scrittori sperano di essere diretti, no? In quel senso lì. E lui dice, sì, ma il tuo linguaggio americano, lui ha detto, è senza mediazioni. Cioè, se vedi una cosa, dai il nome alla cosa, è quella cosa lì. Non riferisci a qui e là, eccetera, eccetera. Non è europea il tuo linguaggio. E siamo iniziati a fare così, cioè fare le parole americane, non inglese, perché loro hanno un po' di mediazione in inglese, perché hanno un po' di storia. Noi abbiamo zero storia, solo quella orrenda, no? Di mazzare gente, e conquistare un continente, e così c'era questo scambio fra lui lavorava qui, come ha lavorato con oggetti, no? Piccoli oggetti, piccolissimi oggetti. Io parlavo di queste mandorle, di sedermi a scrivere
E lui piaceva questa idea, abbiamo sempre piaciuto questa idea di questo scontro tra due mondi quasi impossibili.
Perché impossibili? Perché quasi impossibili? Se, scusa, se scrivere è dare nome alle cose, no? Toccare con il...
Sì.
Perché è quasi impossibile?
Perché la cosa, se mi spiego bene, la cosa in inglese non risulta mai come la cosa in italiano, anche perché sono nomi diversi, ma perché così, in questo caso, no, cambio il discorso, in questo caso ha funzionato molto bene perché abbiamo lavorato su il silenzio, che è già impossibile scrivere o fare l'arte sul silenzio. Giocavamo con il nostro editore qui, ho detto volevamo prendere, fare dei dépliant che li mettevano su in metro qui o là, e dovevo dire con tutte le gente della mia età, anziani, che hanno questo libretto in mano, è poesia per la tua vecchiaia, nel senso è poesia per la vecchiaia perché arriva sempre allo stesso punto, al silenzio, allo spazio bianco. Se ho risposto, siamo arrivati da un dialogo, abbiamo cominciato con un dialogo negli anni 80 su cartoline italiane, sulle cartoline.
Come funzionava?
Luci e colori di Italia.
C'era la cartolina degli anni 50 e io scrivevo, sai, sulle cartoline c'è la descrizione, no? Li scrivevo, l'ho scritto in inglese, dopo l'abbiamo tradotto in tedesco, spagnolo, italiano e francese. Andrea ha scritto la postfazione e abbiamo cominciato con lì, con cose inaccessibili all'americano e quasi inaccessibile la mia sensibilità all'italiano. Abbiamo accettato questo contrasto.
Questo è il quarto o quinto?
Questo è il secondo dai veri. Cioè, questa è una cosa stranissima. Sì. Questo sarebbe il quinto.
Adesso mi chiede Lombardelli, poi torno a te sulla domanda a William Serre. Partirei da questo. Corpo mattutino da lavare, chiamare il dentista con un altro perfetto. Può ricordare la posizione del vento sulla parete del tempo, corrente veloce a monte. Perché adesso, se non mi sbaglio, lo sguardo fra chi fa poesia, chi mette insieme due culture, chi è arriva alla confluenza, chi è collezionista, chi sa stampare, chi sa costruire rapporti e relazioni, però ci vuole un ordine, ci vuole una, no, cominciare la colazione, allora c'è questo da fare, sai, quando ti annoti le cose. Ecco, che definizione dai tu di un lavoro simile che è poesia tu pur, ma è fatto dall'elemento del segno, del pittore, dell'artista e dell'uomo che dà il nome alle cose?
Intanto porto i saluti di William, che ho sentito stamattina e sta benissimo, però insomma a parte la schiena e il resto è in forma. E lo saluto perché io sono piacentino come William, quindi l'ho sentito. Ma io ho iniziato a mettere assieme poesia e parte viva appunto attraverso William e la conoscenza di Paul. La mia collana, che è iniziata negli anni 90, inizia nei 90, terminata negli anni metà 2000, si occupava proprio di far dialogare la parte visiva, o meglio, prima la parte scrittura, poesia, assieme alla parte visiva. Quindi proprio la mia intenzione editoriale, perché ho questi 15 anni, sono occupato di poesia appunto e arte, soprattutto poesia californiana, da prima arte italiana con William, poi sono passato con gli artisti californiani, proprio quello di fare una giusta miscela tra il visivo e la poesia, cosa che era proprio, diventava un lavoro artistico.
Allora, perché questa esigenza?
Questa esigenza perché pensavo che, così,
a parte che questa esigenza viene da lontano, perché il plaquette Picasso ci insegna, e da lì in giù e da lì in su.
Però avevo questo desiderio di approfondire, è un desiderio mio personale, quindi da una mia esigenza personale, quella di far arrivare all'occhio in qualche modo la parola e viceversa. Un po' parafrasando Mallarmé con il Conte dei Germain Laboratoires, no? Cioè la poesia che diventa, come dire, visiva, quindi diventa fisica. Quindi immaginavo la fisicità della parte visiva assieme alla più, come dire, eterea parte di parola. E quindi cercavo sempre di, come dire, far lavorare il più stretto possibile l'artista, i due artisti, fondamentalmente l'artista della parola e l'artista della parte visiva.
E non in questa cosa, quando c'è questo tentativo di incontro, non sempre riesce.
Ma io spero di esserci riuscito.
C'è questo tentativo di incontro, non vi suona, e il terzo elemento che manca, e come la risolviamo, è proprio il suono. Non dico necessariamente la musica, ma a volte anche, non so se avete avuto anche la stessa sensazione, se non lo diceva Montale, diceva di no, però uno scrive perché queste cose volino, e cioè il poeta deve pronunciarle, no? Sono parole che cantano, che suonano. Non c'è, adesso vorrei, non
so. come le declama il poeta, non le declama nessuno.
Sì, non è detto che sia il meglio, giusto?
Beh, però diciamo che spesso è così.
Però,
diciamo che il 90%.
Se un attore non li recita, anche se noi, anche se noi, che non siamo poeti, lo diciamo come lettori, se noi gli diamo la voce, proprio se vogliamo interpretarlo, magari la roviniamo. Ma io credo che sia molto importante la voce del lettore, tanto quanto la voce dello scrittore. Come si riesce a, se si può, non so, come si riesce a tenere insieme, oltre l'occhio, oltre alla parola scritta a mano, quindi anche l'ascolto e suono?
Forse l'ascolto e suono è quello interiore di ognuno di noi, nel senso che quando poi nell'intimo si va a leggere, si va a guardare, si fa, come dire, una sovrapposizione delle due cose. Io ho sentito centinaia di poeti e quando leggono le loro poesie c'è proprio una grana e un suono che ne esce. Beh, io penso che nel libro stampato, dato che diventa un oggetto fisico, quindi un oggetto, come dire, che ha una sua composizione anche tipografica, perché poi c'è anche una parte tipografica da restituire. I tre elementi, cioè vuol dire visivo, parola, tipografia, che è fondamentale, se ben costruiti, se ben amalgamati, anche una semplicità più pura in assoluto, possono essere, come dire, possono ben, come dire, avvicinarsi, possono essere all'interno della nostra lettura, della nostra visione, possono, come dire, diventare un tutt'uno.
Tu hai cominciato con Schindler,
no?
È un maestro dell'editoria, del margine. Che cosa ci racconti, una cosa, che cosa hai conservato, che cosa hai imparato da lui nel mettere su carta, nello stampare e nell'aiutare a creare poesia? Quindi non occupiamoci dei libri di narrativa. C'è una particolare, c'è qualcosa di diverso oppure no?
No, beh, allora, io ho lavorato con Vanni dal 90 circa fino alla sua scomparsa, poi ne sono diventato anche il socio proprietario, quindi ho portato avanti il marchio per altri decenni. Vanni a un certo punto mi disse, dato che mi era sempre più appassionato, lavorando in casa editrice, mi era sempre più importante, sempre più appassionato, mi disse: ma dato che tu hai una tipografia, io vengo da una famiglia di tipografi, cioè, dato che tu hai già una tipografia, prendi gli autori che ti piacciono e pubblicateli, stampali. E così ho cominciato. Questo è stato, me lo ricordo bene, era nel suo ufficio, in Corso di Porta Romana, e mi diede questo consiglio. E il primo libro che io feci fu un autore Scheville, storico, che è Rino Portiana, prima della fase californiana, diciamo, tra virgolette, e questo libro fu Rino Cortiana, siamo nel 91, mi pare, e fu lui a presentarlo alla libreria Feltrinelli, lui proprio a volermelo presentare alla storica sede della Feltrinelli in via Manzoni. Questo è stato così un bel ricordo, me lo porto sempre con me. E in quella presentazione lui disse che gli editori sono come i pavoni che si pavoneggiano dei libri che pubblica.
Con le penne altrui.
Con le penne altrui.
Allora è chiamato da Andrea Borsari, arrivo dopo, andiamo al pavone che si pavoneggia dove.
Barbara Ancesti, come si pavoneggia. Poi se gli autori sono buoni.
È una delle ultime stanze questa sera, una nuvola arrugginita e molte, troppe pagine legate e ordinate che non riescono a darle risposta. Mi piace questa idea di non riuscire a dare risposta a una nuvola arrugginita. Voi però mettete molte, tante, forse troppe pagine insieme. Dare risposta a chi? A cosa? A un vostro bisogno? Perché uno fa l'editore, pubblica libri e pubblica poesie? Perché uno pubblica poesie? Ci sono 250 libri al giorno che escono. 250 libri al giorno.
Allora, sì, noi siamo un editore, l'edizione del Verri, però è un'attività, non ci prendiamo sul serio, questo va detto. Tutto ruota intorno alla rivista, il Verri, la rivista storica di letteratura fondata da Luciano Anceschi nel 1956, che è, insomma, che è all'inizio dell'avanguardia, nel 61 escono i Nuovissimi, che più o meno tutti erano redattori o collaboratori del Verdi, ed è una cosa che va avanti. La rivista ha continua a uscire, questo è l'ultimo numero uscito su Batai, e sono tre numeri all'anno, cartacea. C'è sempre una grande attenzione alla parte visuale, le copertine che sono di Giovanni Anceschi e Valerio Anceschi sono per noi molto importanti. Quindi in realtà la casa editrice nasce una decina di anni fa intorno alla rivista, cioè per pubblicare la rivista, per tenere la rivista in piena autonomia e poter fare i numeri che vogliamo, quindi non avere il problema del editore, ecco perché dicevo che non ci prendiamo sul serio. E una volta che poi hai lo strumento in mano, lo usi, nel senso che intorno al Verri c'era una serie di autori, poeti, critici che avevano bisogno di pubblicare. Quindi è nata così. Perché la poesia? Perché è sempre, torniamo alla centralità della poesia per il Verri e a questa collana rossa, che è stata fondata, ideata da Milly Graffi, che appunto ha diretto la rivista per 20 anni. E sostanzialmente la collana è una collana di poesia. Però anche qui i confini della poesia non sono così, il genere non ci interessa, o meglio, sono gli autori che se ne infischiano. Quindi nella nostra collana rossa abbiamo pubblicato prose, brevi prose, lunghe prose, romanzi, e anche libri come questo, in cui la parte visuale è altrettanto importante della parte come scritta, stampata.
Se il secondo libro di Ser Evangelisti ci ha pubblicato, come siete arrivati a pubblicare il primo, perché e cosa ci hai provato? Tu.
Allora, poi...
No, è la tua mamma.
È la mamma.
È responsabile. Sì. No, è il mamma e il babbo.
Sì. Allora, questo è il primo libro di William Serra e di Paul Vangelisti che abbiamo pubblicato qualche anno fa. si intitola I sei muli bianchi, è un poema di William con traduzione di Lilli Graffi, le opere di William Serra e l'impianto grafico di Giovanni Anceschi e Valerio Anceschi. È stato un lavoro anche di gruppo, non so come dire, c'è l'esigenza, ci sono dei materiali, c'è un poema, c'è questa storia che anche qui c'è una storia dietro di rapporto, di amicizia, di lavoro tra i due autori e poi l'esigenza, no? L'urgenza di pubblicare. E quindi si cerca una forma che sia buona per gli autori e quindi questa idea fantastica di una specie di pieghevole con il cordino che è veramente straordinaria. Questa volta, quando Pora
inizia... Quindi questo è unico, cioè avete trovato una forma appositamente per questo.
Sì. Questo è fuori collana. Quando non sai dove mettere un'opera, fai fuori collana, cosa che ogni tanto capita, quando proprio non riesci a inserirla nella collana.
E perché non avete pensato un fuori collana anche per quello invece?
Sì, abbiamo iniziato a lavorarci, sì. Effettivamente. Ci sono state riunioni qui a Milano, lunghe telefonate con Paul dagli Stati Uniti e avevamo iniziato anche a pensare qualcosa di questo tipo, insomma. Poi però ho ritenuto che fosse importante per la collana che il libro uscisse qui, rosso, insomma. E quindi ci fosse... sì, è proprio un'esigenza del
per lo spazio bianco.
Anche per lo spazio bianco che ci voleva, sì. Sì. E quindi è stata una collaborazione, insomma, è sempre è un lavoro che si fa con gli autori.
Andrea Borsari, che ha tradotto e poi ha chiusato con una nota finale anche in italiano e in inglese, intitolata Persuasione della luce. Questa poesia qui, cioè questo frammento qui, perché qui un'esausta domanda ritorna alla deriva in melodia una latitudine abbandonata al calcolo con altri nomi. Allora, l'inesausta domanda, alla fine poi quella che forse le faccio a tutti voi, ma farò a Paul Evangelisti. Qui però c'è sempre un'esausta domanda sulla traduzione, tradurre, come tradire, tradire di più, tradire di meno, perché su questa poesia c'è, so che come ha detto Paul, vi siete confrontati, ma c'è un'invenzione, uno scarto, c'è un'aggiunta. A parte che a me ha dato l'idea, no? Un'esausta domanda a me dà il ritmo del mare, anche visivamente, io vedo la domanda che il mare fa ogni volta, sempre diversa però, alla spiaggia, sempre la stessa. E tu però, proprio, cioè, adesso è sempre così, ma una parola in inglese e lui ne usate C, in italiano inventato, andando oltre. E poi perché il tradotto romance ritorna? Parti da lì e poi mi racconti per favore come si fa a tradurre.
Piccola domanda. Che pagina è questa? 62.
Ma la resa delle poesie è un'esperienza, ne parlavamo prima di iniziare, è un'esperienza difficile, perché non si tratta di fare un lavoro letterale, ma nello stesso tempo neanche di fare una produzione autonoma. Cioè si tratta sempre di riuscire a rimandare al testo originale in qualche modo una forma anche servile, cioè aiutando a comprenderlo meglio, e nello stesso tempo però si tratta in parallelo di ricreare un effetto simile, che non può mai essere lo stesso. Cioè questo è il gioco, è che non si prende mai, diciamo così, alla lettera l'effetto della lingua di partenza, salvo che per qualche misteriosa coincidenza non sia possibile ritrovarlo nella lingua d'arrivo. In realtà nella traduzione c'è, potremmo dire, come in uno specchio che rispecchia un altro specchio, c'è il problema che sussiste anche tra le immagini e le parole, da cui siamo partiti prima, cioè il gioco di libro d'artista in generale è sempre un gioco in cui o sotto forma di giustapposizione tra l'uno e l'altro, o sotto forma di divergenza, o sotto forma di integrazione, di specificazione, ma mai di illustrazione, le due forme espressive entrano in una qualche connessione. In realtà il ruolo del traduttore, io ho lavorato con Paul non so quante decine di poesie abbiamo tradotto, non solo con lui, ma anche tramite lui di tutto questo gruppo di poeti californiani in particolare, ma poi anche delle antologie della poesia di New York, di San Francisco, eccetera, che sono uscite qualche anno dietro da Mondadori per la cura di Paul e di Luigi Ballerini. Queste abbiamo lavorato sempre, diciamo così, nel confronto reciproco, ma anche con i pittori o comunque coloro, gli artisti visivi. Il gioco è sempre stato che io di mestiere ho tradotto migliaia di pagine variamente, non so più che di poesia, di saggistica, ma il mio mestiere è riflettere sulle forme di espressione artistica da un punto di vista filosofico. E il gioco non è tanto del commento, no? Questi testi che accompagnano questo libro, come anche il libro Luce e Colori d'Italia, quello con le cartoline in cui la densità culturale della nostra tradizione incarnata da queste immagini stereotipate e la semplicità diretta della parola che l'inglese secco produceva si giustappongono, o altri che abbiamo fatto insieme o con altri artisti italiani, no? E il gioco è del ragionamento è far parlare le intenzioni di chi sta lavorando. In qualche modo c'è la funzione del pensiero, ma non pensiero astratto che sovrappone dei concetti al lavoro degli artisti, ma un pensiero che cerca di dargli voce e di interagire con la loro produzione. Quindi è un elemento, diciamo, che afferisce direttamente al processo creativo, non è un ex post, una postfazione, almeno così abbiamo sempre lavorato noi, e credo sia possibile anche lavorare in generale proprio per la forma del libro d'artista. D'altra parte il libro d'artista nasce proprio in quel contesto in cui c'è un fermento di idee che alimenta la relazione tra le diverse forme espressive, tra la pittura, la poesia, eccetera. Per cui tradurre, sì, è sempre un'impresa che entra nelle ragioni e le fa parlare, il più possibile collegate. Io, non per cautelarmi, ma ho sempre tradotto d'accordo con la fonte, cioè con lui.
Ecco, questo esempio, Paul, rileggi l'inglese. E soffermiamoci sulla seconda parte, e poi tu ci racconti come hai e perché l'hai tradotto così da
lui. Ok, cioè, come hai detto bene, l'inizio inizia con una domanda, la poesia, cioè inizia con le mandorle, eccetera, e dice che la mattina si riscalda questi suoni che sono nel testo del poeta. Ma il poeta si domanda, non domanda al lettore, si domanda why here, perché qui, perché stamattina, cioè perché inizia questa poesia, perché inizia qui, eccetera. E quando ripetiamo why here, perché qui, l'inesausta domanda ritorna, the restless question remains, e lì... Lì il problema con ritorna. E io ho detto lui, va bene.
Finiamo di leggere.
Ok. Adrift in melody, come l'inizio, no? Alla deriva in melodia, o come adrift, quando uno casca nell'acqua e va con la corrente. Adrift.
Alla deriva.
Sì, no? Adrift in melody, solo c'è la melodia, basta, non c'è senso più, niente. A latitude abandoned, il mio termine per Los Angeles, una latitudine, ho scritto un lungo libro, si chiama Latitudine abbandonata, poesia su Los Angeles. A latitude abandoned, no? To reckoning,
A reckoning in inglese vuol dire due cose, una parola di anglosassone, una parola 1500 anni avrà. To reckon vuol dire capire, ma anche vuol dire contare e anche vuol dire trovarsi, come facevano i marinai, su una mappa, longitudine e latitudine. To reckon.
Perfetto. E adesso la lettura che ha dovuto, voluto e dovuto dare Andrea, già su quel Remains e poi...
Sì, ma il Remains, diciamo, in italiano sarebbe stato più debole perché l'inesausta domanda resta o rimane. Il ritorna dà quel senso dell'insistenza musicale, di questo tornare a porsi di sempre ogni volta di nuovo. E quindi che nell'inglese è sussurrato e nell'italiano va, esce in primo piano. Perché l'elemento musicale, poi d'altra parte, è un altro di quei fili che tiene insieme pensiero, pittura o comunque visione e parola.
Ha ragione lui. Però pensate che il lettore cosa ci mette. Posso dire una cosa? Allora, la pagina 75. C'è un periodo di spazio. E c'è solo che non riescono a dare risposte. Perfetto, poi andiamo subito dopo arriviamo a questo perché non qualcosa
sì,
che può essere sinteticamente
che però alza moltissimo il livello stilistico.
Qui siamo andati andiamo un attimo per ordine,
la so come
Così
per spiega,
perfetto. No, però io non so neanche per spiegarmi. No, racconti perché hai fatto questa scelta, sì. Che è utile. Però sul ritornare, tu pensa che io vedendo questa cosa, avendo disegnato anche il mare, vedendo questa cosa, per me era la conchiglia che rimane lì, perché rimane qui nonostante ci passi sopra, scrive, cioè, perché è ancora qui la domanda. Non ha mai trovato una risposta, quindi sì. Io la leggevo così.
Sì, ma diciamo, si tratta di esprimere, cioè ripeto, non si tratta di fare una poesia autonoma, si tratta di costruire una poesia che espliciti un senso, uno dei possibili o più possibili sensi che stanno dentro, ma il termine di riferimento è sempre originale, cioè certo. sono testi a fronte non perché uno legga solo un lato, ma perché usi due lati in interazione. E questa è l'interazione. Detto nel caso specifico del ritornare, c'è l'elemento comunque delle onde, cioè l'andare alla deriva comporta questo essere colpiti sempre di nuovo, e sempre di nuovo, che in più punti, peraltro, abbiamo sottolineato, abbiamo messo avanti. Il verso finale che diventa reckoning, diventa al calcolo con altri nomi, è un'esplicitazione di almeno due di quegli strati di senso che Paul ha indicato, cioè il calcolo della navigazione, l'elemento di nominazione, l'elemento che dà spessore al nome, eccetera. Questo è di nuovo qualcosa che amplia. D'altra parte sono due lingue non sovrapponibili, cioè il senso è anche quello, non si può pensare, la traduzione letterale è un'illusione, è una, venendo al...
pagina 65.
A pagina...
Sicuramente risposta col fatto che sarebbe stato troppo alto.
Sì, è troppo alto il livello di un verbo inusuale, perché questo, una delle caratteristiche di questo testo è di viaggiare sul livello basso dell'esistenza quotidiana, le immagini semplici che poi hanno anche, diciamo, una profondità nella luce, nell'essere isolate, nell'aria rarefatta di Los Angeles, che le riporta, vogliamo dire anche mistico e troppo, ma ha una specie di, è stato nominato laico, all'isolamento dell'immagine che come tale si impone in assoluto. Sì... cadere nel silenzio, sì, è una possibilità, è anche quella forse più semplice, ma c'è quell'idea dell'impossibilità di rispondere, che è sin dall'inizio. Sì, ma vabbè, guarda, c'è sempre, l'inglese lo sanno tutti, c'è sempre qualcuno che la vuole tradurre, lui io volentieri, la prossima volta, se vuole, gli do la media, ma
Cioè, no, ci abbiamo lavorato per delle settimane su queste assonanze possibili.
Posso dire una cosa? Il problema lì è qui uso sempre, come ha detto lui bene, un linguaggio molto semplice, perché questa è l'idea di scorciare tutto, di diminuire, non di amplificare.
Io posso aggiungere un po'.
Sì.
Non basta. Poi ci sono i 10 minuti finali, così chiudiamo.
Volevo dire, e qui sotto non l'ho messo, ma volevo usare una citazione dal musicista Thelonious Monk, che dice in americano, simple ain't easy. Ain't easy, hai capito? E qui il problema è, c'è un gioco di parole bestiale che è impossibile, che failing to silence, gioco su falling to silence, cadendo nel silenzio, ma failing to silence, che uno non è capace di fare qualcosa diventare silenzio. È un po' storto come pensiero, ma come la poesia. Ma e qui c'è il gioco, abbiamo scelto uno dei due significati e abbiamo perso l'altro. No?
Certo. L'ultima domanda mi piacerebbe, è rivolta a te, una breve risposta, rischia di essere ridicola, però una breve risposta non facile ma semplice da tutti voi. No, lui me la dà a lunga quanto vuole. Dopodiché abbiamo ancora 10 minuti se avete delle curiosità. La poesia è questa, il cuore è ogni... Poi mi piace andare a capo, gli spazi che lascia, e quindi tu le puoi leggere in diversi modi. Adesso non so renderla, però ecco, il cuore è ogni dove, il cuore è ogni dove, leggenda, serate sognanti di un blu indimenticabile, qui lasciato in inglese, come schegge di luce in cima alle tegole. Qui ci sono le parole tipo leggenda, sognanti, blu, è un colore che mi piace molto, perché è un colore amato, ce l'ha sempre da tanti. Ecco, la domanda è questa. In cima alle tegole, vedete dove stanno? Che cosa, io ho una definizione bella, secondo me, insuperabile di che cos'è la poesia. Adesso noi ascoltiamo quella di Vangelisti. Che cos'è la poesia? Insuperabile, è quella che ha dato Marianne Moore 50-70 anni fa, 60 anni fa. Stupenda. Stupenda, magnifica, viene dal 1200 e andrà fino al 2900. Giardini immaginari con veri rospi d'oro. C'è questo chiasmo che è magnifico, componetela come volete, giocatela, non credo che nessuno fosse dalla migliore. Marianne Moore, la stessa novigrada di fine Novecento, che cos'è per te la poesia?
Ora cito un contemporaneo di Marianne Moore, un grande critico, e per me ci sono pochi critici che sono importanti, un grande critico, Kenneth Burke, scritto dei libri sulla retorica, e lui dice... Poetry is what keeps us from being hopelessly ourselves. Come si dice?
Le ripeti?
Poetry is what keeps us.
La poesia è quello che ci trattiene da
being hopelessly ourselves.
Essere noi stessi, essere senza speranza, nient'altro che noi stessi. Ho aggiunto nient'altro.
Si tira fuori di se stessi, e questo è un esempio di quel tipo di poesia, no? Specialmente con quella cosa che hai citato qui, Everywhere Heart's Legend.
Michele? Dato che parliamo di citazioni, no, mi viene in mente sempre una che mi emoziona sempre e che vale sia per la poesia che per tante altre cose, molto semplice ma appunto molto complessa. L'abbiamo usata con Paul tante volte, anche in un libro che abbiamo pubblicato assieme, che è di Pound, che dice, Paul poi lo dirà in inglese molto meglio, che la bellezza è difficile. Ecco, la poesia per me è quella bellezza difficile e che raggruppa tante cose all'interno di questo. Sembra facile, ma in realtà...
tutto la poesia.
Andrea, puoi dirlo in inglese perché?
Poetry is difficult, Yeats. Yeats, che è già morto, Pound lo dice quando l'hanno messo nel campo di concentramento americano, lì a Pisa, e lui dice, poetry is difficult, Yeats. Lui sta pensando a tutti gli amici morti, no?
Ma adesso io non sono...
Not poetry, excuse me. Beauty is difficult, Yeats.
Non sono un essenzialista, una definizione della poesia trovo sia abbastanza... Lasci tempo che trovo, però non sfugo la suggestione.
Grazie. Che
vorrei... No, nel senso che il primo pensiero che come si fa dal psicanalista mi si è affollato nella mente è... sono due citazioni che sin da ragazzo mi coccolo ogni tanto e che parlano non di poesia ma di giovinezza, ma forse le due cose. E una dice, giovinezza è questo folle amare i sensi e non pentirsi, e l'altra dice, giovinezza è lo sguardo che illumina ove mira. Questo secondo me...
Ove mira.
Uno è Sandro Penn e l'altro è... adesso arrivo, ma no, il grande poeta triestino Umberto Saba. Questo è quello che due poeti hanno detto di ciò che gli stava a cuore, che fosse proprio il compito della poesia.
Barbara?
Allora, no, una definizione non sono in grado di dare, però per me la poesia è vivere con i poeti, lavorare con loro, anche assoggettarsi ai loro diktat. Non sempre è facile fare un libro di poesia. La poesia è anche un momento in cui il poeta espone le budelle in qualche modo. Quindi per me è questo, è vivere con loro.
Bello. Grazie. Adesso abbiamo 10 minuti. Se qualcuno di voi, e veniamo alle domande, se qualcuno di voi ha una suggestione, una visione irrisolta, una domanda da porre. Oh, allora, guarda.
Mentre lui questo viaggio si fermava, un'azione che era totalmente unica in quel momento della sua piena evidenza, ho trovato un passato straordinario di Pola Padre, che è la roccia che arriva alla pietra, e c'è questo divenire della materia e del tempo, che è la... Si parlava più in lettura, che in americano lui rende organico la luce, come lo è il senso materiale di giudizio del elemento. Se però noi lo leggiamo in italiano, naturalmente questo frammento lo frammentiamo, perché roccia che arriva alla pietra, pietra che arriva alla roccia, acqua, verde, verde, che forza un buco, diciamo, nel tempo. Mentre invece la lettura di Paul è molto organica come senso ed è un processo. Quindi l'impressione che è diventata un processo naturale. E quindi in parallelismo con Gregory Corso era... E quali erano delle percezioni assolute che mi arrivavano in libro? Qui mi è arrivato un processo. Il processo.
È così, cioè, bravo, io non posso dire niente, ma sì, giocavo anche su quella cosa della poesia che at the end of stone or at the end of the mine, no? Arriva alla pietra, pietra che arriva alla roccia, ma anche... Dove arriva la poesia? Cioè, alla fine della mente, no? Come dice
lui non è una pietra, ma per Wallace Stevens è la palma. Qui ci sono molte palme a Los Angeles, non si possono scappare, non si può scappare dalle palme, ma per Wallace Stevens era una cosa, lui ha detto la poesia è the palm at the end of the mind, cioè, come hai detto, una cosa inorganica e organica alla stessa volta.
Sì. Una domanda dal punto di vista della costruzione del libro. Senti, però da un punto di vista della costruzione del libro,
sì,
con l'artista, come vi siete mossi? Cioè, è stato prima l'elemento grafico, temporalmente, un botta e risposta, un no, dialogo, prima, cioè come a livello
come
grafico.
Facciamo sempre, non so chi l'ha detto, l'ha detto qualcuno. Qui ho detto la Barbara, come facciamo sempre io e William? No, l'ha detto Michele. Cominciamo dalla poesia. Cioè,
io di solito cominciavo dalla poesia.
No, ma anche questo libro e l'altro, cominciamo l'altro da una visione di questi muli. C'era veramente un mulo bianco, ma sai, la poesia, sei la poesia. Comunque, e io e William l'abbiamo visto un giorno. Qui abbiamo avuto questa idea del frammento, la scienza del frammento, no? È dell'idea dei tecnici del bianco, no? Perché, non so se l'ho detto per la radio, no,
non l'hai detto.
L'ho detto per l'intervista per la radio. Questa cosa inizia da un amico nostro, Andrea, Mario Bertoni, che un giorno a Modena, l'ho visto così, siamo fermati per un caffè, mi ha detto, cosa stai leggendo? E io ho detto, sto leggendo Roland Barthes, Writing Degree Zero, no? Di nuovo in italiano.
Grado zero della scrittura.
Sì. E lì va avanti del bianco, dello spazio bianco. E lui dice, sì, è importante perché non vuol dire solo lo spazio bianco. C'era, e lui ha tirato fuori una cosa, ha detto nell'Ottocento, anche prima metà del Novecento, le grandi tipografie avevano il tecnico del bianco. E con quest'idea fu subito telefono William, perché lui parlava dell'infinito, del silenzio, era preoccupato con questa cosa, ha fatto delle copertine per la rivista Il Veri sull'infinito. E io ho detto, perché non facciamo questa cosa? E lui dice, sì, mandami, io mi metto a scrivere le poesie. E con la traduzione, con l'aiuto, era una cosa così, abbraccio una traduzione, ho mandato William un po' alla volta, lui aveva il testo, e lui è partito su questi frammenti.
Che erano già tutti fatti.
No, il testo era già fatto,
sì, esatto.
non rivisto, ma era...
È stato poi rivisto alla luce delle immagini.
Sì, dopo è stato rivisto. Ma lui sempre, noi due, abbiamo cominciato dal testo, tranne con le cartoline, postali, siamo cominciati con queste cose storiche.
Perdono, ma i tecnici del bianco cosa facevano?
Controllavano il bianco
della carta che fosse costante.
No, ogni pagina in un libro, quando impaginavano un libro, l'ultima cosa passava al tecnico del bianco e lui guardava se ci fosse abbastanza bianco. Una rifinitezza.
Però la domanda la faccio io, Nietzsche, cosa c'è? Che non è una mia idea.
No, è la tua idea, io leggo Nietzsche a quel punto, perché volevo parlare dei frammenti, eccetera. Lui ha detto, sai, una cosa che non ho letto era quello lì, Gaia Scienza, perché ora in inglese diventa una parola, un titolo un po' problematico.
Fuorviante, cioè, diciamo.
The Gay Science, no? Ma ho tirato fuori anche un verso di Yeats, che lui cita alla fine della sua postfazione, che parla dell'idea di essere gay nel senso, per me, nel senso classico, no? allegro, ma al di là dell'allegro, in questa poesia di Yeats. E Nietzsche, per me, ho visto tutti questi frammenti, che per me è tutto quel libro, dove si arriva al silenzio con quel libro lì. Lui arriva al silenzio come fa Nietzsche, scrivendo 300 pagine. Ma io ho fatto invece il californiano, ho scritto poco. Ora si
vede che c'è la luce. C'è ancora qualcuno? L'ultima domanda? Posso? Oh, certo. Il primo potrei sbagliare, però mi sembra di aver capito all'inizio di questa riunione che il poeta Paul Angelisi ha detto che il rapporto tra il pittore e il poeta è nato sulla base della necessità di dare i nomi alle cose.
Sì.
È vero che nei testi qui appaiono i nomi di alcune cose, però poi l'effettivo significato di questi testi mi sembra che sia assolutamente astratto e non realistico come potrebbe sembrare questa affermazione.
Io l'ho trovato completamente altro per me nel mio linguaggio, perché io ho scelto poche parole, ho tolto quasi tutti i concetti e ho lasciato le parole che si avvicinavano definire i concetti invece di mettere avanti i concetti e scegliere parole per i concetti. Io ho fatto l'opposto in questo. E William, non ho detto prima, William è il nostro caro amico che era responsabile per la nostra conoscenza, che era Corrado Costa. William ha detto, a un certo punto, ha capito perché Corrado era importante, perché lui aveva abbandonato la retorica, un uomo che era così bravo, che era un avvocato, era bravissimo, avvocato penale, no?
Molto bene.
Lui con la parola, quando parlava della politica, era incredibile, no? Ma l'idea che la mia poesia, come quella di Corrado, per William, era quasi senza retorica. Sono arrivato a quel punto lì, come Corrado è arrivato prima di me.
Ma io riconosco che non c'è retorica.
Sì.
Ma mi sembra che sia, astratto, alla fine, una forma di astrazione totale rispetto alla realtà.
Io lo trovo altro. Ma no.
A proposito proprio di questa sostituzione di Stato, vedendo un po' il vostro lavoro, mi sono occupata in qualche modo di queste cose, secondo me nel momento in cui si fa una doppia azione, cioè da una parte la traduzione interartistica o intersemiotica, sì, dall'altra la traduzione tra due lingue diverse, forse in qualche modo quello che si cerca di cavare dalle parole è un discorso. E sì, in questo spazio bianco dobbiamo un po' uscire fuori dalle categorie a cui siamo abituati, quindi dalla retorica, quindi da significati estremamente denotativi, è proprio come entrare in una zona in cui tutto è sospeso, ma allo stesso tempo ci vede potenzialità.
Sì.
E non so se voi vi siete ritrovati in un processo creativo di questo tipo, e anche collaborativo, perché proprio generando questa zona di mezzo può permettere alle varie competenze di collaborare in una
voce. Sì, ma infatti ci sono quattro traduzioni qui. Il lavoro di Giovanni Anceschi, il lavoro suo, il lavoro mio e quello di William. Per non parlare del lavoro della Barbara, trovare stampatore, tutta quella roba lì che deve fare un editore. Ma in tutto quel complesso lì arriva questo libro, l'altro libro è evidente nell'altro, come siamo arrivati a questa follia di questo libro che ha avuto un successo incredibile. Quel libro, noi abbiamo detto chissà, si fa così, è l'idea del suo padre, si fa così, ma tiro dentro ancora la risposta. È astratto nel senso che non risolve i problemi, sta sopra, non confronta proprio i problemi nel senso di trovare soluzioni. È astratto in quel senso lì, ma non è retorico.
Sono cinque, c'è anche il lettore.
Sì,
brava,
sì, sì,
certo. Brava. Sì, sì. E che da questa parte se lo dimenticano spesso. Invece sì, la letteratura è fatta dal lettore, adesso questa battuta ve la regalo. Ed è uno dei grandi regali che posso farvi io questa sera. La letteratura attiene di più, e noi dobbiamo rendercene conto, noi che scriviamo, alla nostra parte intima, quindi alla parte del lettore, non certo la parte esibita. Se appartenessi di più alla parte degli scrittori, sarebbe letteratura. Chiama letteratura. Perché se non c'è il lettore... Dicevo Andrea.
No, io stavo riflettendo perché gli stimoli sono sempre molto interessanti per pensare i problemi. Non è una domanda, non voglio costringere a argomentare. Mi suona strano l'idea di leggere come astratti questi versi, perché io ci vedo la nettezza di qualcosa che attraverso il linguaggio rende visibili delle immagini. Nel senso che leggendo queste descrizioni lampanti, io vedo proprio la caviglia illuminata da un raggio di sole con una presenza quasi fisica del gesto elementare che mi descrive, oppure cioè, la relativa che ci costringe a far scorrere il verde e la pietra, eccetera, è qualcosa di sinuoso che è come che stesse cascando giù un pezzo di una montagna nel momento in cui io lo leggo. Per cui astratto nel senso che non c'è la descrizione situata di un oggetto anagrafico, cioè quello lì che è fatto così, così, così. Ma quando dice palma, io la vedo, nel senso che è talmente forte. Ed è questo si realizza proprio in quel gioco che la signora signorina diceva prima, che è molto interessante, rispetto al quale avrei solo un'unica obiezione, ma è sempre una domanda, non è una risposta che ho già, ed è... Più che il bianco, io ci vedo lo spazio di un'interazione, cioè il gioco stesso, è il gioco stesso di quei sensi che avevo chiamato in causa nella definizione della poesia, che sono il vedere, l'ascoltare, la musicalità implicita, l'immagine interna, eccetera. Da questo gioco, che certo significa vederli con nettezza anche gli istinti, però nasce un'interazione che è poi, diciamo, il lievito della poesia, della sua piacevolezza e anche del suo sguardo sul mondo, che ci cambia il modo di vedere questo. Speriamo che sia vero, vero?
Sì, sì. C'è ancora una curiosità. Non mi fossilizzerei sul tavolino palma, perché dare nome alle cose, se dai il nome anche oltre che alla sedia, all'amore o all'aria, la concretizzi. Cioè, non solo vedi la palma, perché comunque il lavoro di uno che scrive, che è un altro tentativo di traduzione, fa esistere, se riesci, fa esistere concretamente quella cosa che non è dicibile o è così astratto. Se tu la trovi quella parola ed è quella precisa, essenziale, la rendi concreta almeno lì o no? Perché altrimenti, se una buona scrittura, se è messa a servizio per raggiungere l'altro, deve essere concreta, perché altrimenti svanirebbe, altrimenti lo stampatore non riuscirebbe a stampare, altrimenti il gioco sarebbe sprecato.
Non lo so, l'astrattezza è qualcosa di fisico, quindi non è qualcosa di cervello attivo.
E quindi è qualcosa di fisico.
Sì, sono d'accordo.
Sì, ma cioè, l'impossibilità di rispondere alla mia prima domanda, why here? Perché qui? Perché oggi arriva questa cosa? È fisica l'impossibilità. Ho provato a creare quello lì, l'impossibile.
Sì. Cioè, l'astrazione è l'arte del concetto. Il concetto è qualcosa che sussume su tutto di sé migliaia di realtà concrete sensibili. Qui la realtà concreta sensibile si viene incontro nelle immagini, non è sussunta in qualcosa di generico. Per quello che a me, poi, se ci intendiamo che è fisico, allora siamo d'accordo.
Sono le 8:10. Ci sono dei treni da prendere.
Sì.
Se non c'è nessun'altra domanda, non siamo felici che voi ci venite insieme a noi. Ci saranno degli altri appuntamenti.
Assolutamente sì. Ecco. Però fuori, quindi, non sarà in poesia, ma è un libro, diciamo, un'università con tanti artisti che dialogano in questa forma inconsueta per un'istruzione. Per il prossimo appuntamento di poesie invece abbiamo appuntamento insomma di Zangarino, se volete, o guardate sul sito di Terra degli Artisti, da settembre a ottobre riniziano le presentazioni e ci sarà proprio una sezione appuntamenti cadenzati dedicati alla poesia, perché un pochino alla volta abbiamo visto che il pubblico della poesia, sempre più curioso, domanda anche dei temi di incontro. Benvengono anche i suggerimenti, se avete, scrivete in copertadegli.org.
Posso ringraziare in conclusione Casa degli Artisti e Susanna Ravello che ci ha permesso di essere qui con tempi rapidissimi, ha organizzato tutto, un posto meraviglioso, quindi grazie.
Grazie. E possiamo dire che i libri sono in vendita.
I nostri editori.
Lascialo dire ai commerciali.
Ciao, io
ci siamo conosciuti.
Allora, ancora un'intervista a Michele Lombardelli.
Michele, una domanda. Ciao, dopo Susanna. Questa, ciao, dopo Susanna. Questa maratona di domande, una via l'altra. Abbiamo ancora pochi minuti di diretta. La domanda per te è da editor ma anche da artista, in questa doppia veste. Quindi da esperto di tipografia e anche da esperto di estetica del linguaggio, ma anche di capacità attraverso dei canali che non sono semplicemente quelli della parola, ma anche della figurazione della parola, di esprimere un concetto, di cogliere un elemento nella sua non visibilità. Qual è l'impressione di questo libro che lascia tanti spazi bianchi e forse anche tanto spazio a superare quello che si vede?
Allora, nascere innanzitutto da una famiglia di tipografi, questo mi ha aiutato tantissimo nella mia successiva anche carriera di artista. I libri, come diceva Paul prima, vivono di spazi bianchi, cioè nel senso che la parola o l'immagine deve essere ben proporzionata con lo spazio bianco. Qui ne abbiamo tanto e trovo che sia proprio la giusta proposizione, la giusta, la giusta impaginazione perché possa essere, e lo è, un libro d'artista nel suo completo, nella sua completa espressione. La poesia un po' rarefatta di Paul, sempre più rarefatta, si associa perfettamente con il disegno rarefattissimo di William.
Grazie. Adesso cerchiamo il nostro moderatore per un'ultima intervista. Gianluca Favetto, ancora in diretta Rai, una domanda diciamo più legata al tuo lavoro, anche tu scrittore e poeta, come la poesia, in questo caso ne abbiamo visto un esempio, incontra l'arte, tu lavori con Leandro Agostini, e quali sono gli elementi di potenziali visione di qualcosa che non è necessariamente percepibile anche nell'occhiata distratta, ma che richiede appunto di immergersi e di far volare quella che Rodari chiamava la fantastica, cioè un dispositivo di immaginazione. Ecco, quanto poesia e parola quindi e segno artistico, qualunque esso sia, qualunque media utilizzi l'arte, incide in questa dinamica, in questa dimensione di apertura.
Forse dipende da come inizi a lavorare. Per esempio con Leandro, adesso stiamo finendo l'ultimo libro d'artista, abbiamo preso da Stevenson I luoghi veri non lo sono mai, ma ne abbiamo fatti altri 4-5 delle serie così. Non partiamo mai o dalla parola o dalla parola compiuta in poesia, dal poemetto, dalla scrittura o dal disegno, dal segno già finito. Ma partiamo come si fa, forse conta la sintonia, l'amicizia, da una chiacchiera, e contemporaneamente ci mettiamo a lui a fare un segno, parte sempre da dei segni semplici, quasi una scrittura a pennello orientale, no? Da ideogramma, fa quei segni lì. E allora io intervengo sulla parola, ma questo è, diciamo, è preparare i materiali. Dopodiché, allora sì, i suoi segni, le mie parole, i miei versi o una mia definizione, quando, proprio su dei fogli, è presente, quando li metti insieme, allora uno finisce il lavoro che è cominciato l'altro, usando, non so se mi riesco a spiegare, usando lui i segni e io le parole o i singoli versi come appunti da cui sviluppare.
Quindi un dialogo che medita, che lascia dei semi che vi scambiate, sì. No? Dei semi dialogici, diciamo, sì. Che maturano.
Che alla fine diventano
un giardino.
Stupendo. Oppure la foresta di Birnam. Perché un giardino, bellissimo, ma io la vedo bene, la vedo un'immagine ferma, un giardino, sì. In cui tu entri e ammiri.
Sì, sai, il giardiniere russo piantava i semi, ma non sapeva, cioè aveva questa forte capacità immaginativa per capire come sarebbe diventato.
Ma è anche la fantastica di Rodari, lui sì. Piantava i semi, entrava lì e poi diventava altro. No, però immaginati la foresta, giardino e foresta insieme, perché la foresta di Birnam a un certo punto avanza.
Certo, certo.
Insomma, è così che lavoriamo noi. Però, ecco, infatti, però, la domanda è, al di là del quadro, non lo so, la poesia, un libro, non è mai compiuto senza l'intervento del lettore, io credo. Sì. E il libro d'artista, sai che non basta il lettore. Cioè, è come se lo chiudi, lui lavora continuamente lo stesso e ogni volta che lo riapri è un'altra cosa. Mi sto spiegando, un libro che... continua.
Forse il concetto di meraviglia entra nelle pagine tra poesia e sapersi meravigliare, no? Quindi sapere di attivare quel meccanismo, diciamo prima, della fantastica, dell'immersione nella foresta, ma con lo sguardo di chi non ha ancora letto, visto quelle pagine.
Può essere così.
E questo è un po' anche il lettore che legge poesia in realtà, sì. Matura, perché comunque, come dicevi, ciò che leggiamo o la parola o l'immagine continuano a lavorare dentro di noi attraverso delle connessioni di cui non siamo sempre coscienti, ma la riapertura di un libro di poesia, proprio perché è fatto di suggestioni e di immagini, sollecita ogni volta delle, diciamo, il nostro essere cresciuti. All'interno di quel contesto.
Io sono convinto che anche il libro cresce con ogni lettura, come il personaggio di Amleto cresce con ogni interpretazione che sono state fatte dal 1605 a oggi. Cresce e cambia. Ecco, un libro d'artista ancora di più che una semplice
edizione. Grazie.
Grazie a te.
Grazie a te. Buonasera e alla prossima.